Ci siamo, bentornati di nuovo con noi. Intanto andiamo a salutare anche gli amici di BS Channel in collegamento con noi sull'860 del digitale terrestre Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, che si uniscono a noi. E una piccola precisazione per un ascoltatore, no? Poi dopo sentiamo anche i messaggi.
Sì.
Squadra fondata nel 1916, ha vinto un campionato e svariate
retrocessioni. Un campionato in 6-1 con la Roma.
Esatto. E io adesso ditemi, capisco tutto, se devo a livello europeo, se uno dice che questa è una squadra di poca cosa, non è che stiamo dicendo una roba allucinante, stiamo parlando di una squadra che a livello europeo non possiamo definirla una grande squadra, una squadra di livello, cioè è poca cosa.
Sì,
il Bodo, parliamoci specifico. Chiaro, cioè siamo onesti con noi stessi, se no ci prendiamo in giro.
Sì, sì.
Ci prendiamo in giro. Allora, 331 82 00 213, ci sono? Ride, ciao Gigi, perché ridi? Ciao, ben trovato, come stai?
Ho ascoltato quello che hai detto.
No, perché sai, mi dicono, sai, nel calcio si può perdere con chiunque, tu me lo insegni, però non posso dare un valore così enorme, e mi riferisco al Bodo ieri sera, a una squadra norvegese che abbiamo conosciuto l'anno scorso perché ha affrontato il Milan e passerà alla storia perché ha fatto 6 gol alla Roma.
Vero, vero.
Cavolo.
Cioè, non c'è paragone fra le due squadre.
No, ma ci sono i livelli, come dice Allegri sempre nel calcio. No? Poi possiamo dire, sì, ci sono partite che si possono complicare, ok, tutto quello che volete, però credo che ci sono pure delle differenze. Gigi, come stai prima di tutto?
Bene, grazie.
Bene, piacere di sentirti e rivederti. Insieme a te vado subito a dare il buon pomeriggio anche a Giancarlo Dotto. Ciao Giancarlo, ben trovato.
Buongiorno.
Buongiorno a Giancarlo, atmosfera calda, te lo dico subito. E oggi, quindi preparati. Allora, rimaniamo sulla Roma, perché abbiamo aperto con la Roma, rimaniamo, poi andremo a affrontare anche tutti gli altri temi. Però parto dal mister prima, Giancarlo. Consentimi questo, diciamo, voglio partire con Gigi Cagni. Mister, mi dai una chiave di lettura tua? Cioè, come dobbiamo, lasciamo per dopo, sentiamo le parole dell'allenatore, però sulla partita, lui fa delle scelte, fa i cambi, la squadra parte, prende due gol, poi fa un'altra serie di cambi, entrano i titolari, però non c'è fine a quello che abbiamo visto ieri, è terminato col 6-1. Che dice Gigi?
Allora ti faccio un esempio personale, perché poi la lettura delle partite spetta all'allenatore, ma spetta anche ai giocatori.
Certo.
Prima partita di campionato, Milan in B, Milan San Benedettese. Dopo un quarto d'ora, 2-0 per il Milan. La prima cosa che io ho detto, giocavo stopper, a tutti ho detto, tutti qua davanti a me, stiamo qua, teniamo il 2-0. Non aveva senso che noi facessimo cose diverse. E l'allenatore era d'accordo. Guarda caso, poi la partita è finita 2-2. Quindi mi è capitato anche da allenatore di fare delle partite in cui capivo che non c'era niente da fare. E quindi bisogna accettare di perdere la partita, e perdere 6-1 e 3-1 cambia molto.
Quindi tu dici...
Dai, io ho sempre combattuto Zeman, no?
Sì,
quando
sì,
lui
sì,
diceva che perdere 6-0 o 1-0 è la stessa cosa.
No,
per
no.
Uno che non ha mai giocato è la stessa cosa.
Quindi tu dici, in quei casi bisogna limitare i danni, questo è il concetto, Gigi. Quando ti accorgi che è inutile...
Ma, sì, ma tu lo capisci, no? Se la tua squadra è la giornata, no? È inutile che poi dai colpa ai giocatori che non sono titolari, che... Io non sono d'accordo su questa spiegazione. Tu sei lì e devi gestire e leggere la partita.
Allora.
Poi fai tutte le supposizioni, cose, parli della rosa, va benissimo. Però sul 3-1 aveva già cambiato tutti.
Sì. Aveva mandato già
4-5.
Sì, è vero. Giancarlo Dotto, vengo da te.
Eccoci qua. Da dove partiamo? Qual è la domanda?
No, dimmi te, partiamo da questo, poi hai visto, no, già Gigi ha toccato il punto dei cambi, dei giocatori che ha messo in campo.
Quindi... Io ho fatto l'allenatore, mai chiesto? Ho fatto
sì, no, ci mancherebbe, va benissimo, vai.
Gigi ha fatto l'allenatore a buonissimi livelli, quindi io certamente non mi azzardo a fare confutazioni di tipo tattico, perché insomma sarebbe grottesco, però nel mio libro su Mourinho c'è l'ultimo capitolo che dice dentro il pigiama di Musso. Io adesso vorrei stare veramente ieri sera, sarebbe stato fantastico stare dentro il suo pigiama, che poi significa un'altra cosa, metafora, vuol dire stare dentro la sua testa. Quello che lui non può dire pubblicamente, l'ha anche detto a un certo punto durante l'intervista, insomma, cioè le cose che dico in privato che non posso dire in pubblico, insomma, perché una disfatta del genere, parliamoci chiaro, disfatta è la parola giusta, una disfatta del genere appunto può essere abbastanza comprensibile in un calcio come quello di Gemma, ma diventa totalmente un'assurdità, uno scandalo nel calcio di Mourinho, tant'è vero che è la prima volta che si trova di fronte a questa situazione. Allora sarà molto interessante capire cosa si scatena nella sua testa, cosa si è scatenato eventualmente nella sua testa, perché insomma sappiamo che Mourinho è un grande allenatore, ma ha un ego molto, molto forte, cioè una altissima autostima. Che cosa può scattare nel momento in cui questa sua autostima è travolta, al caso di dire, da una sconfitta che non ha senso? Questa è la prima domanda che mi faccio, questa è la prima preoccupazione che mi faccio per quanto riguarda l'ambiente della Roma, considerando che siamo a pochi giorni da Roma-Napoli. Pensate a quale potrebbe essere l'effetto di un'altra sconfitta, diciamo così, forte. Sai, Napoli in questo momento travolge tutto e tutti, insomma. Quindi sì, siamo di fronte a questo. L'altra questione che mi faccio è una questione che io anche da voi ho sempre detto, no? Tu Marco sei un testimone, sì. Cioè, lui Mourinho si comporta esattamente con la logica dei capi setta, con la logica settaria, cioè include ed esclude, ma lo fa in modo talmente radicale, lo fa in modo talmente pronunciato, talmente netto, che appunto fa pensare alle logiche che sono delle sette: o sei con me o non esisti. Ora, se tu per tanto tempo diffondi il concetto a quelli esclusi che non esistono, è evidente che quando vanno in campo ai 9 su 11 sono andati in campo quelli che non esistono, no? Quelli che nella testa di Mourinho non esistono. Se tu per tutto un periodo, una serie di mesi, con infinite dichiarazioni, con dimostrazioni anche di scelte, sei uno che non esiste, è difficile poi trovare un corpo. Il momento in cui trovi una squadra, io sono rimasto assolutamente sbalordito da una squadra che non conoscevo affatto, ma che nel controllo palla, nella trasmissione della palla, nella tecnica, insieme a 3-4 giocatori che nella Roma potrebbero tranquillamente giocare da titolare, o perlomeno aggiungersi ai 12-13 fortunati che Mourinho ha scelto. Quindi, se poi incontri anche l'incidente di una squadra che sa giocare a pallone in un campo che probabilmente condizioni ambientali eccetera, il disastro si apparecchia. Dopodiché il disastro diventa totale quando nel secondo tempo, qui ha condivido perfettamente quello che ha detto Gigi Gagne, a un certo punto quando capisci che il disastro sul 3-1 e sul 4-1, soprattutto quando capisci che il disastro si avvicina, devi fare assolutamente in modo che non diventi totale, perché perdere 6-1 ti espone a quello che poi sta succedendo. Giustamente, normalmente in città come Roma poi tutto viene moltiplicato alla massima potenza, quindi da questo punto di vista questa sconfitta in questo modo arriva nel momento peggiore e bisognerà solo valutare le conseguenze. Adesso qui Mourinho deve veramente inventarsi qualcosa, ma insomma deve essere veramente bravo a inventarsi, perché i nomi sono questi. E d'altra parte anche quando gli ha fatto entrare, insomma, non è che hanno cambiato il profilo della partita. Secondo me, anche detto molto crudelmente se vuoi, ma è la verità, anche tra i pupilli, i beniamini, diciamo gli eletti, perché di questo diciamo, gli eletti di Mourinho non ci sono giocatori, non sono leader di grandissima personalità.
Sì, sì.
Ultima cosa, ne ho parlato anche troppo, ultima cosa, l'assenza di uno Smalling sano dietro è una voragine, dal punto di vista della capacità difensiva di tenere compattato il reparto. Di leadership è veramente una grande voragine, perché Ibañez è un ragazzo che ha molte doti ma è totalmente sopraffatto dall'istinto e non riesce a connettersi, no, con il resto della squadra, non riesce ad essere squadra, a fare reparto. Quindi, insomma, ecco un po' tutte queste cose.
Allora, voleva dire una cosa Gigi Gani, però Gigi ti faccio prego, vai, sì. vai,
strategica, no, siccome se fosse vero, spero di no, perché però siccome lui lo conosce meglio sicuramente ha detto la verità. ma se fosse vero vuol dire che lui da qui a gennaio ha perso tutti i giocatori che hanno giocato ieri sera.
Infatti questo è grave, secondo me questo è un è quello che volevo sottolineare. Vi faccio risentire per completezza anche il passaggio di ieri, magari a chi non l'avesse sentito. Lo facciamo, lo prendiamo proprio al volo, di Mourinho.
Abbiamo perso contro una squadra che ha più qualità di noi, è semplice per me. La squadra nostra che ha iniziato la partita è la squadra principale del Bodo, sono più bravi di noi, hanno più qualità. Se potesse giocare sempre con gli stessi giocatori lo farebbe, penso che è un grande rischio di fare, perché abbiamo una differenza significativa di qualità fra un gruppo di giocatori e un altro gruppo di giocatori.
Gigi, tu insomma, no, il campo vissuto, no? Lo spogliatoio, i giocatori, poi adesso ci sono i procuratori che arrivano, perché io immagino insomma che questa cosa un effetto ce l'ha per forza, non può non averla.
Ha detto questi che hanno giocato stasera sono scarsi, quelli bravi non hanno giocato, detto semplificamente, no?
Sì.
Ma il discorso, la differenza che c'è fra un allenatore come Mourinho, che è un gestore, perché lui è arrivato in Italia e ha dimostrato di essere un grande gestore, di essere numero uno nella comunicazione, nell'essere capace a gestire un gruppo importante. Nel momento in cui tu non hai questo gruppo importante, non ha le capacità di allenare i giocatori, quelli più scarsi, perché sei tu che devi migliorare i giocatori, soprattutto quelli che hanno meno qualità degli altri. Se tu hai una rosa di 22 giocatori, devi far rendere tutti al meglio delle loro possibilità, quindi trattarli non allo stesso modo tecnico-tattico, ma allo stesso modo sotto l'aspetto morale.
Sì, ci sta. Osservazione, Giancarlo, sei d'accordo? Perché mi sembra di capire che anche tu accennavi a questo prima, no?
Beh sì, direi proprio di sì, ma sai, scarsi, noi ce lo ricordiamo il VR dello scorso anno e il Boris Majoral dello scorso anno,
sì.
Ma quelli che abbiamo visto ieri sera non erano neanche delle lontane controfigure.
Potrebbero, domanda, non so se diciamo c'entra, però ve la faccio, qualcuno prima, qualche ascoltatore ci scriveva e qualcuno sembrava giocargli contro, può succedere una cosa del genere secondo voi?
Sono stronzata, secondo me non sono giocato cioè quando tu dici uno gioca contro insinua un'intenzione, non c'è un'intenzione. Mm-hmm. da Freud in poi circa un secolo fa, più di un secolo fa è stato scoperto l'inconscio, nessuno gioca contro intenzionalmente, nessuno è così cretino, così idiota da giocare contro. Anche perché ci sono dei compagni, in genere i calciatori stabiliscono, l'unico vero rapporto solidale che stabiliscono nel mondo del calcio sono con i compagni, quindi non giochi contro, ma certamente vivi un disagio, vivi un senso di diminuzio, no? È chiaro che le scelte così radicali di Mourinho hanno destabilizzato, sono ragazzi giovani che sono stati coccolati l'anno scorso, sono stati anche celebrati. Io non so se troppo o no, ma insomma Villar è arrivato in nazionale a un certo punto. Ieri sembrava veramente, non posso neanche definirlo un pesce fuor d'acqua, perché era qualcosa di più, qualcosa di tragico. Era veramente uno che cercava il suo posto nel mondo. Era uno che dice io ho disimparato a fare il calciatore.
Sì.
Poi tu lo fai giocare già in una partita così complicata, perché insomma 9 su 11 sono i reietti, lo fai giocare in un ruolo in cui non gioca da non so quanto tempo, quindi sicuramente non ragiona nulla, quindi in qualche modo è come se tu volessi metterlo un ragazzo già in difficoltà, lo vuoi mettere ancora più in difficoltà, insomma. Questa esclusione così feroce rischia a questo punto della stagione, con questi incidenti di percorso, chiamiamoli incidenti per essere gentili, incidenti di percorso alla vicina di partita con il Napoli, il Milan, rischia di essere stata una scelta autolesionista.
Gigi, posso dire?
Vai.
No, dico una cosa veloce. Ero a Torino l'altro giorno e ho incontrato per caso Antonio Conte. E quindi ci siamo messi a parlare e, riferito a questa cosa, lui mi ha detto che il lavoro più importante era quello di tenere sulla corda soprattutto i giocatori che non giocavano, che non erano titolari in quel momento. E quindi lui curava più quello che i giocatori che giocavano, perché quelli che giocavano chiaramente erano psicologicamente
al mille,
non avevano bisogno.
Certo.
E quindi il suo lavoro, ma è quello che ho fatto io da allenatore e che facevo da giocatore, da capitano. È chiaro che io mi arrabbiavo più con quelli che giocavano in modo diverso da quelli che non giocavano.
Certo.
Io non penso che Mourinho sia così sprovveduto da non sapere questo. Io penso e temo, sarebbe un'ipotesi ben peggiore, penso e temo che lui veramente non consideri tecnicamente idonei, tecnicamente all'altezza. E allora, consciamente o no, lui cosa fa? Fa delle scelte che mettono un po' la proprietà al muro su questo, insomma, capito? Io credo che questo principio del dover tenere caldi, del dover tenere motivati e caldi quelli che non giocano in un calcio che ormai si gioca non con 11 giocatori, si gioca almeno di partita in partita con 14-15 giocatori, credo che questo non gli sfugga. Ma se noi andiamo a guardare la storia di Mourinho, il suo passato, lui ha sempre avuto degli atteggiamenti molto esclusivi ai limiti della ferocia con uno, due, tre giocatori, ma qui si tratta di un gruppo intero, e anche i giovani che all'inizio erano stati benedetti, consacrati, celebrati, eccetera, sono praticamente spariti. Per esempio, per me quello che è il talento principale tra i giovani, che è questo Zaleski, è scomparso anche lui. Adesso se vediamo che ci sono molti giocatori, perché secondo me non sono neanche contenti. Noi abbiamo parlato degli esclusi, ma secondo me non sono neanche felici. Io non vedo felice El Shaarawy, non vedo felice Mkhitaryan. Ora mi rendo conto che Mkhitaryan è abbastanza uno sfinge, cioè vederlo sorridere.
Sì, è un po' dura,
però non è il calciatore dello scorso anno, cioè non sono felice neanche loro, quindi c'è qualcosa evidentemente. Ma quando lui dice che siamo una famiglia, ma le famiglie possono essere in certi casi dei gironi infernali,
Vorrei che so. Gigi, questa partita qua secondo te, ecco, come diceva prima Giancarlo, considerando che poi ecco tra pochi giorni si arriva in campo, c'è il Napoli, può avere delle ripercussioni? Come si fa a voltare pagina tu da allenatore dopo una sconfitta del genere? Perché poi c'è una partita molto pericolosa, no? Perché c'è una squadra che sta in grande salute, solo tecnica, fisica, allora, mentale, tutto.
Calcoliamo che lui ha lasciato fuori i giocatori titolari, no?
Ok.
Quindi questi dovrebbero stare bene,
tutti dentro.
A differenza di quelli del Napoli che hanno giocato quasi tutti, se non tutti, hanno giocato molti più minuti, quindi
certo.
Fisicamente dovrebbe stare meglio la Roma. Perché lui ha fatto questa scelta proprio per la partita contro il Napoli, no? Quindi sotto questo profilo la partita non la puoi sbagliare. Poi tecnicamente e tatticamente non lo so, è chiaro che incontri la prima in classifica, meritatamente prima in classifica, e quindi che ha un attacco molto forte, una squadra molto compatta, una squadra che gioca da tanti anni insieme, è arrivato un allenatore esperto che sta dando... Fa rendere questa squadra proprio per l'esperienza che lui ha toccato poco e ha portato solo una mentalità e una lettura delle partite diversa, e guarda caso stanno facendo risultato, però anche loro stanno facendo fatica in Coppa. Comunque sarà una partita totalmente diversa e vediamo adesso quello che riuscirà a fare Mourinho, ma non credo che abbia una grande difficoltà visto quello che abbiamo detto fino ad oggi. Mm-hmm. Fino adesso, scusate.
Sì. Giancarlo, e poi ti saluto. Che pensi che ci siano, potrebbero esserci dei contraccolpi e di che tipo eventualmente?
Ma sicuramente nell'idea che sai il successo di Mourinho si basa fondamentalmente sul suo lascito carismatico. Se questo lascito carismatico, questa aura comincia a perdere colpi con scelte sbagliate, atteggiamenti sbagliati, poi vanno a incrinarsi anche quelli che sono i suoi eletti, a perdere fiducia, insomma, tra cui ho detto prima non tutti mi sembrano molto felici. Quindi la Roma con il Napoli, l'unico dato positivo, anzi due, uno l'ha detto di Gicagni, naturalmente una teorica maggiore freschezza, l'altra sono i numeri, l'unica cosa che sta fuori la Roma, nel senso che prima o poi Napoli dovrà inciampare almeno in una non vittoria. Prima o poi. Lo so che è triste basarsi su questo.
Per la legge dei grandi triste. Numeri, dice Giancarlo Dotto, dovrà succedere, insomma, no?
È molto desolante quello che dico, mi rendo conto, però non sì. viene in mente altro. D'altra parte c'è anche un numero però a sfavore della Roma, quindi anche qui non siamo messi bene, perché la Roma non perde in casa non so da quante partite, insomma, quindi anche da questo punto di vista abbiamo un incidente. Speriamo che cosa dire, insomma, speriamo che sia perlomeno una partita equilibrata, perché insomma non vorrei vedere un'altra, se fosse un'altra mattanza tipo succede veramente tutto. Mm-hmm.
Va bene,
ma
va
i
bene.
Numeri più importanti però sono altri, eh. Napoli è il miglior attacco e la miglior difesa, non, forse il miglior sì. attacco no, ma il secondo, il terzo
sì, la difesa è la migliore.
La Roma ha preso 9 gol in 8 partite, a differenza del Napoli che ne ha presi 3.
Smalling è fondamentale, l'assenza di Smalling è assolutamente fondamentale, e poi comunque il Napoli questo campionato lo vince a spasso, ha soltanto l'unico problema di quello che succederà a gennaio: se Spalletti riesce ad arrivare con una bella provvista di punti, riesce a fare anche magari un colpo, so per certo che Spalletti vorrebbe insomma un'alternativa ad Anguissà, vorrebbe insomma avere un ricambio, se riesce a fare un colpo di mercato e portare arrivare con molti punti, questo campionato vince a spasso, perché non c'è squadra, insomma, hanno messo insieme la capacità, hanno messo insieme la storia, cioè il tempo con cui hanno giocato insieme, l'intesa, la confidenza, con due acquisti straordinari, chissà, e Osimè, e la definitiva esplosione a livello, a ruolo di leader di Koulibaly, che è un giocatore straordinario, ma sta anche uscendo fuori nella dichiarazione pubblica con una personalità gigantesca, quindi insomma è difficile fermarli.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Giancarlo, noi ti ringraziamo tantissimo, buon fine settimana, ci sentiamo la prossima per commentare un po' tutto. Grazie a Giancarlo Dotto, grazie ancora. Gigi, tu rimani un altro po', dai, ti prego, rimani?
Quanto? No, dimmi. No,
da un altro pochettino ti faccio commentare una cosa.
Pochettino
sul...
cosa vuol dire?
10 minuti, ce la fai, dai. Me li dai?
Sì,
10 minuti.
10 minuti, sì.
Dai, torniamo subito.
No, ma davvero, Marco, non è che voglio fare il prezioso.
No, vabbè, non ti preoccupare. 10 minuti, facciamo un piccolissimo break e torniamo subito, dai.